benvenuti al podcast di Antonino Saggio.
Grazie, sono contento di essere qui, mi fa molto piacere essere con voi. È la seconda volta che sono qui nella vostra università e sono molto lieto, ringrazio il rettore, ringrazio il professor Osannuzzi per avermi invitato, grazie mille. Allora, molti di voi hanno assistito alla conferenza di ieri. Questa di oggi è diversa, ma ha alcuni aspetti in comune. Però per le persone che sono nuove gli insegniamo i piccoli trucchi. E come sapete abbiamo tutto già su internet, basta scrivere il mio nome. Questo è il mio nome e questo è il mio sito. Ecco qua. Qui noi abbiamo annunciato tutte e quattro le conferenze, siamo arrivati. Questa è la terza conferenza. Abbiamo fatto una conferenza su Giuseppe Terragni, l'architettura del frame. Ieri abbiamo fatto questa conferenza sul Cultural Coastal Train, è una infrastruttura per lo sviluppo della Sicilia. Se siete interessati a sentire una conferenza che già è avvenuta, basta andare in questo link. Adesso la sta caricando, eccola qua. Questa è la conferenza su Terragni fatta a Teheran due giorni fa. E qui c'è l'audio. Quindi questo è un dono all'Iran e a voi anche per il futuro. Non solo per il presente. E anche quella di oggi sarà in internet. Ma il link non c'è. C'è un link nascosto che solo voi sapete. Che è questo strano punto, qua non c'è niente, qui non c'è niente, ma è qui. È un po' persiano, questo è un po' persiano per me. Ecco perché l'ho messo qua il link. Qui andate alle conferenze di questa, eccola qua, c'è il link. Eccola qua. Allora, bene. Oggi noi lavoriamo, guardiamo con più attenzione il progetto dell'Urban Green Line. Ieri abbiamo appena visto un piccolo accenno. Ma oggi invece la vediamo con più attenzione.
comprate bene, comprate qualche ritardo.
La prima cosa che vogliamo che voi capiate è perché noi lavoriamo su infrastrutture di nuova generazione. Facciamo questo perché crediamo che dobbiamo operare soprattutto in Europa all'interno della città già costruita. Non possiamo far espandere le nostre città all'infinito. Il modello della sostenibilità ci impone di conservare il suolo agricolo.
Il modello paesaggio.
E dobbiamo cercare di utilizzare la città esistente. E molti vuoti urbani che ci sono dentro la città esistente. Ma per sviluppare la nuova economia dentro la città esistente abbiamo bisogno di creare infrastrutture di nuova generazione. Per poter sviluppare l'economia dentro la città esistente. Quindi si tratta di invertire la direzione dello sviluppo. Invece in una direzione di espansione all'esterno una attenzione verso quanto è già costruito, ma per far questo abbiamo bisogno di nuove infrastrutture. Pensate in maniera diversa. Questa è la vecchia idea di infrastruttura di sviluppo verso l'esterno.
Quando
si pensava che il mondo aveva risorse infinite, e ci si poteva espandere all'infinito. Oggi invece pensiamo appunto che dobbiamo operare dentro la città esistente. E creare sviluppo e qualità dentro la città esistente. Questi, tanto per capire, sono tre esempi abbastanza importanti. Questa è la High Line a New York, una grande ferrovia abbandonata dentro la città. Che la municipalità voleva abbattere, e invece i cittadini, pezzo dopo pezzo, hanno fatto capire che era importante da conservare. L'hanno trasformata in un grande spazio pubblico verde. E questo ha sviluppato una grande economia, perché ha rivalorizzato moltissime aree abbandonate
che
con edifici di grande valore economico e anche qualità architettonica importante. Il lavoro sull'infrastruttura ha cambiato completamente il quartiere. E l'High Line è diventata un'attrazione della città di New York. Chi va a New York va all'High Line. Questi sono tutti link a dei piccoli programmi da cui si può andare veramente a vederla. Adesso non abbiamo tempo. Questo è un altro progetto eccezionale. E degli amici coreani. Si tratta di una infrastruttura lunga circa 13 chilometri. E precedentemente c'era veramente un'autostrada fatta così. Ma il nuovo sindaco negli anni 2000 decise di togliere l'autostrada e rimettere il fiume che c'era precedentemente. E hanno fatto una infrastruttura urbana lunga 13 km a parco, di nuovo che ha sviluppato economia. E qualità urbana. Questo è un terzo esempio. È il fiume Manzanares a Madrid. Un piccolo fiume costretto in delle barriere che non aveva alcun significato per la città. Nessuno sapeva che a Madrid c'era un fiume. E invece un grande progetto urbano, eccolo qua, lungo molti chilometri e molto spesso, completamente rivalorizza questo spazio creano nuovi spazi urbani e crea nuova economia. È un'economia dentro la città costruita. È un'economia che contiene le dimensioni della città. È un'economia della sostenibilità. Questo è soltanto un'introduzione per farvi comprendere che il nostro progetto dell'Urban Green Line non è un progetto utopico, è assolutamente normale. E Roma mi dovrebbe fare subito sindaco, ma non lo dire. Roma mi dovrebbe fare subito sindaco, per questo. Scherzo, no, lo dicevo solo in italiano. Scherziamo un po'. Noi molti anni che lavoriamo in questo grande progetto per la città. Allora adesso ve lo facciamo vedere. Prima, molto rapidamente, vi diciamo alcune cose che abbiamo già detto la volta scorsa. Come mai siamo arrivati a formulare queste idee? Perché il titolo della conferenza è Linking Past and Future. Il passato per noi è molto importante, non soltanto il futuro. Questo è le lunghe strade dell'imprinting in questa mappa.
Mi lasci che spiego un attimo cosa loro imprinting?
Glielo spiego io anche, lo vado rapidamente e tu lo traduci rapidamente. Molto rapidamente, perché la volta scorsa ne abbiamo parlato molto di più, noi crediamo che nelle fasi iniziali di una civiltà, si formino delle forme mentali che siano simili alle forme mentali che si creano nei piccoli animali nei primi momenti della vita.
تو هر موجود زندهی که خدا خلق کرده این در مرد تولدی پروسه تو موجودت هم شکل میگیره.
Quindi sono delle forme mentali, una specie di infanzia di una civiltà architettonica.
مثلا اگر ما تک تک ما یک دوره های داریم میدوری بچه کودکی داریم بچگی داریم جوانی داریم تمدن ها به همین صورت هستن.
Che anche nella vita adulta in qualche maniera si ricordi e si cerca di recuperare. È un processo quindi molto complesso, molto ricco, non è facile. Non è meccanico.
Che meccanici misti processo.
È la ricchezza di capire nella vita adulta quello che noi eravamo da
bambini.
Quindi questo concetto si applica anche all'architettura. Per esempio in Italia ci sono degli imprinting molto diversi nelle varie parti d'Italia. Il nord d'Italia è veramente, ha un imprinting veramente romano, della griglia romana. E vince la pianta.
Che per un già hanno cinque plan hanno memori. زمان لوکوموتیو میگفت فلان ژنراتور معماری است مولد معماری است حالا توی این پرینتینگ شما فلان همه کاری معماری است.
Il sud d'Italia è molto greco.
ولی جنوب ایتالیا این پرینتینگش 100% یونانی است.
Vince l'elevazione.
چی بود سوفونجا همه چیز اگر شما دید این پرینتینگ یونانی چی بود همش معبد بود معبد چی بودن تخته ها بودن به حساب معماری سود از همه وقت به این صورت بیان شده.
E l'architettura è una sorta di altare al cielo. Mentre invece al centro d'Italia vince. Vince la sezione.
برش هست، برش تو معماری، یعنی برش های طبیعی که طبیعت درست کرده مثل ما تو جلسه دیگه این واسه تو داغلام مثلا این ما میگیده برش طبیعی طبیعی کمتون بزن مثل اینجا ایش که گردستانی نیست که واسه تو داغلام نمیزن
ای اون رپورت
تو داغلام اما گردستان از آبادان جدا میکنه یعنی مرز سیاسی ما شده اینجا تو این حساب حفاری ما میگیم تو کوه رو زمین چیزی که طبیعت به وجود داره رو ما تو معماری میگیم سکسیون برش.
Una sorta di rapporto organico con la natura. Questa idea continua fino ad oggi. Degli architetti di questa facoltà ieri sera mi hanno detto che erano molto interessati a questa problematica. E qui ho creato una serie di link in cui si è possibile approfondire la questione, sono diversi scritti e conferenze. Naturalmente per me ha una grande importanza la civiltà etrusca. La civiltà etrusca è una civiltà ecologica. In cui tutto è connesso. In cui la divinità è la terra. E quindi c'è un continuo rapporto tra l'uomo e la terra. Che è di conoscenza, di rispetto. Soprattutto la terra parla agli uomini. Il mondo è pieno di significati. Questo concetto è un concetto molto importante per pensare in termini ecologici oggi. Non è più un rapporto lineare e meccanico, ma è un rapporto ecologico complesso. E qui arriva l'architettura. L'architettura per noi è uno strumento che dà significato al mondo. Il mondo in qualche maniera è attivato attraverso l'architettura. Vi faccio vedere questo breve filmato adesso.
Ecco.
Si tratta di una piccola installazione che abbiamo fatto in un parco.
Vediamo qui.
Che vuole dare esattamente questo significato di un'architettura che entra in relazione con lo spazio e con l'ambiente. Come vedrete tra un attimo siamo in un giardino. Il giardino è fatto per mettere in relazione la natura e la tecnologia attraverso il suono. Noi abbiamo creato un'installazione che ricorda la capanna primitiva dell'abate Logé, eccola qua. Trasportandola a oggi. Quindi abbiamo fatto uno spazio molto piccolo, ma in cui il mondo prende significato e siccome è una nuova capanna primitiva dell'anno 2014, l'information technology ha un grande ruolo. Ecco che la capanna primitiva è fatta di tre alberi incrociati all'interno di questo c'è una macca in cui è seduta una persona. Il suo movimento nello spazio modifica il suono. Cambia. Vedete, questa è la tecnologia. Lo spazio non è più fatto da un oggetto fisico soltanto, ma è uno spazio che può essere attivato attraverso dei sensori, creando uno spazio in cui pieno di significati ulteriori. In cui c'è questa idea che per noi oggi lo spazio è uno spazio pieno di significati che possono essere attivati con la tecnologia. Quindi lo spazio è informazione. In qualche maniera non è diverso dallo spazio degli Etruschi, perché è uno spazio educativo di informazione. Uno spazio che parla e che può essere attivato. Ecco, è uno spazio molto bello questo, molto semplice ma molto suggestivo. È una natura e tecnologia insieme in cui il corpo entra. D'altra parte l'architettura, secondo me, è il momento in cui dal caos del mondo riusciamo a capire un piccolo elemento di informazione. Capiamo che dall'infinito numero e caos possiamo avere un punto di informazione. In quel momento mettiamo un picchetto, un dolmen, per estrarre un significato, e poi cominciamo a capire di più e mettiamo un... e mettiamo un circolo di dolmen. E l'informazione pratica sulle stagioni, sul tempo, e anche un'informazione simbolica. E potere e conoscenza. Questa è la nascita dell'architettura. Gli uomini stavano benissimo nelle caverne. L'architettura non ha a che vedere con il problema dello shelter, della copertura. Tanto è vero che l'architettura per antonomasia, il Pantheon di Roma, ci piove dentro. Gli aspetti pratici sono importantissimi. Ma l'architettura è il problema del significato. Allora, adesso entriamo in tutto questo ragionamento, è molto importante per me, perché io mi occupo contemporaneamente del pensiero antico e degli etruschi. E dell'impatto che ha l'information technology, i computer nell'architettura di oggi. Questi sono 38 volumi che ho curato su questa problematica. Quindi tutte queste cose sono combinate, qua ci sono i link se vogliono andare, ma adesso non è
qua.
Allora, adesso... È per lui o è per me? Ah, per tutti e due, per tutti e due. E anche per loro, ok. Anche per voi.
No, quando tu l'hai detto, e se non sta per il censo hanno applauso. Io non si vede che nella sala non c'è gente che legge
i ok, allora, adesso entriamo. Adesso entriamo nel centro della conferenza vera e propria. Questa era una specie di introduzione. Adesso entriamo, capiamo che cosa è l'Urban Green Line, questa proposta per Roma. Allora, che cosa è l'Urban Green Line? L'Urban Green Line è un anello. Di circa 13 chilometri. Che serve ad attivare una serie di processi di recupero.
که کارش در حال بازیافت پروسه بازیافت
e di valorizzazione di questa parte della città e soprattutto di molti vuoti urbani che sono spazi inutilizzati. In questo settore eccola qua, questa è una mappa Google vera, che ci fa vedere questi vuoti urbani
che به ما نشون میده که به حساب فضاهای خالی شهری متروکه تو شهر روم داره نشون میده.
Questo è molto importante. Perché è lo strumento di lavoro della mia cattedra, questa mappa. Ogni mappa, ognuno di questi è un vuoto urbano. Se io clicco qui, vedo una serie di aspetti di questo vuoto urbano, una foto e altri elementi. Se vado qui, però ho paura che non ci posso andare in questo caso, da lì anche io non ci posso andare, vado ad un blog, credo, forse sì, forse no, non lo so. Si sta andando. Che mostra questa area specifica, la 15 su 70, ecco, esatto, questo è un vuoto urbano. E questi sono tutti progetti fatti negli anni dai miei studenti che mostrano ipotesi di sviluppo per quest'area. Con progetti molto importanti anche dal punto di vista del programma, perché gli studenti cercano di avere dei programmi che abbiano senso e significato dal punto di vista economico, sociale. E lo sviluppano con clienti reali. Per avere un dialogo costruttivo. Se si va in questo link, si va a... ok. Comunque, non fa niente. Vedete tutta la storia di quel progetto, tutta l'intera storia. Questo è duplicato per tutti i progetti. Quindi sono circa 70 aree e circa 400 progetti. Noi ne vediamo solo qualcuno, ovviamente, uno o due. È interessante capire che noi abbiamo cominciato con studiare i vuoti urbani. Soltanto a un certo punto ho capito che non bastava operare nei vuoti urbani. Dovevo creare l'Urban Green Line. Una infrastruttura per sviluppare l'economia e la possibilità di questi progetti. Come è successo nella Line di New York. Che l'Airline ha generato i progetti. Sembra semplice, ma noi sembra semplice, ma soltanto lavorando tu capisci come fare. Ok, allora, eccola qua, quindi questi sono i vuoti urbani, questo è il disegno, eccola qua, l'Urban Green Line.
تو این منطقه آمده اجرایی شده اون کمربند شما کاملا دارید اون دزایتون نقشه ها میبینیم.
Questi sono dei nuovi disegni che abbiamo fatto per far capire tutti i vari principi che la rappresentano da vari punti di vista. E con il gruppo dei miei collaboratori abbiamo fatto un'entrata per un concorso internazionale per spiegare questa idea, ma una città normale l'avrebbe già adottata da molto tempo. Perché è un tipico problema, è un tipico progetto per avere fondi europei su delle linee. Perché le linee europee sono verso la sostenibilità, il recupero, l'ecologia. Ecco qua, allora adesso vediamo meglio quali sono l'Urban Green Line è stata presentata in diverse pubblicazioni.
Concept Urban Green Line توی چاپ‌های مختلفی داشته، این دیتا منتشر شده.
In questo numero della rivista L'Arca.
مثلا توی این مجله معروف L'Arca.
In inglese, francese, italiano.
Che per sé زبان انگلیسی، فرانسوی و ایتالیایی و مدرسه
Da questi link si possono prendere dei download a bassa risoluzione perché l'editore non me lo permette. Ma si può avere tutta l'idea. Invece questo è il catalogo completo sull'Urban Green Line che è gratis per loro da questo link apposta, l'ho creato. Quindi potete scaricare il libro da qua. Allora, molto rapidamente, vediamo prima i progetti, i criteri, le regole fondamentali che muovono i progetti architettonici. Quali sono i principi degli Urban Boys, come si opera nei vuoti urbani? Poi vediamo i principi dell'Urban Green Line e poi vediamo degli esempi, così capiscono nel progetto veramente. Ok? Va bene. Allora, i cinque progetti dei progetti architettonici nei vuoti urbani sono questi. Il primo criterio è la mixité, e cioè che i progetti contemporanei sono un misto di attività. Commerciali, culturali, living. I progetti contemporanei assomigliano ai nostri computer. Sono multitasking. Fanno molte cose contemporaneamente. Il secondo principio è che ogni progetto ha una forza, ha una driving force, ha una forte carattere. In qualche maniera racconta una storia molto specifica. Pur combinando sempre tra loro varie funzioni. Noi facciamo tutti i progetti così, ad esempio.
Che
Questo è un mercato, per fare un esempio. Questo è un mercato dentro in un vuoto urbano. È un mercato di nuova generazione perché utilizza una serie di fatti di... Ma non è soltanto un mercato, è anche spazi di abitazione,
multifunzionale.
È multifunzionale. È commerciale, è produttivo, è residenziale, tutto insieme. Ma la driving force è quella del mercato. Ma la driving force, l'idea caratterizzante, quella del mercato, quindi pluralità di funzioni, ma forza caratterizzante anche, contemporaneamente. Il terzo criterio è la negoziazione pubblico-privato. Tutti i progetti per noi sono fatti da privato, ma con una negoziazione con interessi pubblici. In questo aspetto la qualità degli spazi del progetto architettonico è decisiva. La qualità del progetto è decisiva in questo concetto di negoziazione. Il quarto concetto è che tutti i progetti, anche architettonici, in qualche maniera entrano in contatto con il contesto fisico, e in qualche maniera noi diciamo lo infrastrutturano. Non sono oggetti ma sono relazioni con lo spazio. E il quinto e ultimo concetto è quello che noi chiamiamo rebuilding nature. Ricostruiamo la natura. Che vuol dire che questi progetti architettonici di nuova generazione hanno una grande attenzione all'ambiente, sono molto spesso in buona parte underground, sottoterra, in parte, e quindi diciamo queste cinque caratteristiche creano l'insieme di regole dei progetti architettonici. Facendo un paragone religioso, sono i comandamenti
che
segnano un indirizzo del progetto.
E
per noi i principi sono regole di libertà possono permettere lo sviluppo di tante idee diverse proprio perché i principi sono molto chiari. Ogni studente deve fare un progetto di mixité
نمیتواند یک دانشجوی معماری سطح جهانی یک پروژه میکیسه انجام ندهد.
Deve avere una forte driving force, deve avere una forte driving force, un'idea forte.
دیگه باید حتما یک ایده قوی در رابطه با معماری همسازگاری بریم داشته باشیم.
Deve pensare alla negoziazione pubblico-privato. Deve pensare come il progetto entra in relazione con lo spazio pubblico. E deve fare un progetto di rebuilding in atto, fortemente sostenibile. Poi come lo fa? Poi come lo fa? Dipende molto da lui, è un dialogo con noi, ma dipende da lui. Allora, questa è la nascita dei progetti architettonici. Adesso invece vediamo i principi dell'Urban Green Line. Allora, adesso vediamo i principi dell'Urban Green Line. Quindi abbiamo visto i principi dei progetti architettonici. Cosa fai nelle aree? Adesso invece vediamo i principi dell'Urban Green Line. Cos'è per noi una infrastruttura di nuova generazione? Primo principio. Deve essere multifunzionale. È molto stupido avere infrastrutture che fanno una cosa sola, è una vecchia idea. È un'idea, che appartiene al mondo industriale. Ma non appartiene al mondo dell'informatica. Se noi chiediamo a un computer cosa fai? Lui mi dice ma sei scemo? Io faccio 100 cose diverse. Ma se chiedevo a una vecchia macchina tu cosa fai? Io dicevo faccio una cosa sola. Questa idea della multifunzionalità è un'idea antica in realtà. E probabilmente in Iran avete il più grande esempio di multifunzionalità. Questo fa 10 cose insieme. È un ponte, una diga, è uno spazio pubblico, eccetera eccetera eccetera. Se chiedete a lui tu sei un ponte, lui dice sei scemo, io faccio 20 cose. Il concetto della multifunzionalità è molto importante. Quando si pensa alle infrastrutture di nuova generazione. Il secondo concetto è quello della continuità dei sistemi naturali e verdi. Il suolo è un elemento molto prezioso. In cui avvengono migliaia di processi ecologici. Nel momento in cui lo uccidiamo, creiamo delle grandi ripercussioni. Quindi dobbiamo cercare di preservare il suolo e avere sistemi di continuità vegetali, animali e chimici. Ecco perché un'infrastruttura di nuova generazione deve tenere presenti questi concetti. Il terzo concetto ha a che vedere con la information technology. Noi ci muoviamo in una nuvola di informazioni che possono esserci molto utili e molto importanti. Vedremo tra poco degli esempi. Il quarto principio è quello che noi chiamiamo il living accessibility, il piacere del viaggio, diciamo. Lo spostamento non è soltanto un fatto meccanico. Lo spostamento non è solo un fatto meccanico. Ma può essere un elemento di qualità. E infine è quello che noi chiamiamo magic crisis.
Cioè
che non sappiamo esattamente come queste componenti si mettono insieme, perché proprio il metterle insieme è sempre un atto creativo di cui non sappiamo all'inizio quello che succederà. Ciascuno di questi è un progetto completo di Urban Green Line. Sono tutte tesi di laurea che voi potete vedere se vi interessa. Basta andare in questi link e si vede tutta la tesi. E naturalmente potete tradurre questo in inglese o in persiano o in internet. Adesso vi faccio vedere soltanto un paio di progetti per... Ieri vi abbiamo fatto vedere questo, quindi non ne riparlo, molti di voi l'hanno visto. Discutiamo un attimo di questo, di quest'altro progetto, per capire come la tecnologia, l'information technology, l'ambiente entra come fatto positivo nell'Urban Green Line.
نقش خیلی مثبتی در فضاهای امروز شهری داشته باشه. اطلاعات تعیین کننده پروژه.
Quindi nell'Urban Green Line corre un tram.
Io devo sapere in che interfaccia Urban Green Line che corre شهری است.
Ma ci sono molte altre cose come abbiamo visto.
Che credo ci dare di chiama, stiamo dobbiamo ci vogliamo.
In questo caso lavoriamo sulle barriere sonore.
Che ma sarà proprio io mentre sto parlando un magone صدا دیدیم بعضی بقید اتوبانش بلند میشه موانه میدونه که صدا برداشه گروه میکنیم داریم کار میکنیم
A Roma ce ne sono diverse e sono di una stupidità assoluta, oltre ad essere pure brutte. Soprattutto sono monotasking. E quando una cosa è monotasking non genera neanche economia. Ecco cosa facciamo in questo caso. Esiste un brevetto giapponese che è capace di trasformare il rumore in energia. Il concetto è semplice. Il rumore crea onde sonore. Delle membrane con nanotecnologia si muovono rispetto al rumore. Con un sistema piezoelettrico si trasforma in energia elettrica. Quindi il rumore da crisi può in realtà diventare una risorsa. È anche economica. In questo caso ecco che cosa succede. Queste sono delle barriere acustiche, sia per il traffico sia per il tram. Questa è tutta la tecnologia. Le barriere acustiche possono anche essere interattive. E riconfigurabili. E quindi in una mossa sola noi abbiamo tecnologia, economia. Probabilmente piacevolezza dell'ambiente e magic crisis. Perché secondo noi questo è anche molto bello. E interpreta un sentimento e un'estetica di oggi. Allora adesso vediamo un altro progetto. Di nuovo? Ma l'abbiamo visto anche ieri. Va bene, per il lettore. Vediamo un altro caso. Questo è un altro esempio. In questo caso è proprio il tram che funziona in maniera sistemica. L'area dell'Urban Green Line ha delle grandi aree verdi e invece anche delle aree a grande densità molto costruite. Quindi nel suo percorso allora, aree verdi e aree molto costruite. Il tram in questo caso Nelle aree molto verdi ci sono dei laghi. Dei laghi artificiali con delle alghe molto particolari. Con delle alghe molto particolari. Che producono 20 volte più ossigeno di un albero. Questo ossigeno viene catturato dal tram che lo porta nelle aree a più grande densità è molto inquinate e le mette in queste pensiline. E l'ossigeno si libera quando ce n'è bisogno. Qua è un po' lontano da Teheran, ma potremmo portarlo da qua a Teheran. Ma in un piccolo circuito questo è logico, in 13 km si può fare. Adesso vi faccio vedere un progetto completo.
Un'ora 33 minuti che stai guardando.
Quanto tempo? 10 minuti, almeno, perché se non vediamo il progetto si deve vedere il progetto. Se non vedete il progetto non capite veramente il cosa. Perché tutto diventa architettura poi. Allora, vediamo questo progetto. Allora, adesso ci andiamo. Che cosa succede qua? Il progetto propone una cosa che si chiama Rehab, una rete di spazi, un insieme di spazi per la didattica e l'insegnamento sullo smaltimento dei rifiuti, cioè sulla cultura di come utilizzare il rifiuto urbano. Perché abbiamo capito che per sollevare la quantità di rifiuto riciclabile correttamente, non basta dirlo, bisogna incrementare la cultura. E quindi questo sistema di edifici sono vicini alle scuole. E in qualche maniera la cultura del riciclo è sviluppata di nuovo in un progetto di Mixité. Quindi ci sono aspetti commerciali, culturali, scientifici, eccetera. Questo serve proprio a sollevare la cultura del riciclo. Lo vedo. In questo caso il progetto è stato collocato. A ridosso della ferrovia della città. Lo sto vedendo in locale, così è più rapido. Eccolo qua, lo vediamo in locale, la stessa cosa il progetto. Ecco qua. Allora, che cosa succede quindi? Il progetto è collocato sulla linea urbana della ferrovia di Roma. E allo stesso tempo è collocato in un pezzo della Green Line, che è qua, la vedete? Corre qua. Quindi il progetto è messo all'incrocio di queste due situazioni. Naturalmente in un urban voice, in una zona dismessa. Perché questo è così importante? Perché la ferrovia urbana può anche servire per portare i rifiuti. Questo è anche un centro di smistamento nel sottosuolo. Eccolo qua, vedete? E poi progressivamente ai vari piani, a questo piano successivo è... Queste sono le sezioni. Ecco le sezioni. In questa parte, vedete, è un complesso residenziale. In questa parte invece è una specie di grande mercato, anche in questo caso. Alcune parti salgono e possono essere ristoranti o centri di ricerca o altro. Mentre nel sotterraneo avviene tutto il processo meccanico del riciclo. Questo è il piano in cui in alto ci sono le varie cose e si chiudono. Perché questo secondo noi è importante? Perché il progetto cerca anche di dare un'estetica a questa idea. Noi in altri casi facciamo dei progetti molto più tranquilli, ma in questo caso il progetto così frammentario anche se è fatto con una geometria molto pulita è fatto per queste ragioni anche perché si è visto in movimento. È visto attraverso il treno. E quindi diciamo è un elemento molto importante questo del nostro ragionamento. Allora, io potrei farvi vedere altri 20 progetti. Ma non posso, chiaramente. Qua, in questo caso, per esempio, ma non ve lo faccio vedere molto rapidamente, sono tutto un insieme di progetti interconnessi sull'Urban Green Line. In questo caso il tram viaggia in sotterraneo e crea anche un museo del tram. Questo è un progetto invece in chiave archeologica.
Io
in cui le strutture della, delle catacombe vengono portate in superficie. E determinano questa architettura, eccetera. E questo invece è il progetto del grande parco dove ci sono quei laghi che dicevamo. Come caratterizzare un grande parco? L'Urban Green Line viaggia qua, l'Urban Green Line viaggia qua dentro e poi gira così. In questo grande parco si contraddistingue con questa forma che in qualche maniera l'aggancia alla città in vari punti. E permette delle piccole strutture. E altro invece parco agricolo, industriale, parco di tipo agricolo, perché è una grande superficie. Non possiamo pensare oggi di coltivare i fiori e i tulipani in ogni angolo. Non abbiamo un'economia per farlo. Quindi è un parco in cui questo... E qui avviene un'altra cosa molto bella, perché su questo parco si crea un altro anello, che è l'anello del dirigibile, che è questo. Anche il dirigibile è molto importante perché connette una serie di verdi della città. E consente contemporaneamente di fare tutta una serie di esperienze e di studi sul territorio. Quindi questo è l'Urban Green Line, questo è questo nuovo anello, noi continuiamo a pensare a queste cose. Se saranno con noi sabato, vedrete un altro progetto simile a questo, che si chiama Tevere Cavo. Cavo come le vie cave, ha molte ragioni perché si chiama Tevere Cavo, che lì attiva una serie di progetti lungo il Tevere. Comunque la cosa importante per me è che tutto sia in internet e quindi chi vuole continuare a studiare può farlo. Grazie.
Thank you very much for the informative lecture that you gave today.
Thank you.
Enjoyed, and I hope our students get inspired by the fantastic ideas that
thank you
forward, and we could make projects that could be presented the same way as you presented to our students. Thank you very much.
Thank you very much. It's an honor. Thanks. Thank you.
Ale to jest tak samo nic, nie wiem, co im, ale po czym ci dzisiaj, prawda? Czyli mam na to, że mam to, że mam nic, nie wiem, co im. Ja, a tam nie widziałam, a gdzie widziałam, a na to, że...